Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, penultima puntata del palinsesto, poi comincerà il palinsesto estivo, quindi anche noi ci prendiamo una pausa, ma ci ritroviamo senz'altro a settembre con una nuova stagione di Sui Generis, a cui stiamo già un po' pensando, però se volete darci delle idee, mordiglia@radiopopolare.it, quella è la mia mail, io sono Elena Mordiglia insieme a voi anche questa sera per un'ora. Per parlare di che cosa? Beh, di tante cose, come sempre. Oggi parleremo di fumetti e di illustrazione, ne parleremo a partire da due eventi importanti che hanno a che fare appunto con i fumetti, con l'illustrazione, ma anche con questioni di genere. Allora andremo a Roma per la nuova edizione di Bande Femme, che è un festival che ha tante edizioni alla sua alle sue spalle, è arrivata una nuova edizione, allora vedremo come trasformerà il quartiere del Pigneto di Roma. Il festival è alle porte, mentre è praticamente finito, finisce domani il Festival Internazionale d'Animazione di Annecy, che è un festival molto importante, e noi abbiamo un inviato lì che tra poco vi introduco, che ci racconterà un po' che cosa dice il festival quest'anno sulle questioni di genere. E infine invece tra pochissimo partiamo con il Pride di Milano, che appunto ci sarà domani. Sono tante anche, come sapete se seguite un po' queste questioni, sono tante anche le polemiche, sono tante ci sono diverse realtà che hanno detto che non aderiranno al Pride di quest'anno. Ci sono polemiche che vanno avanti da anni, che sono un po' sempre le stesse, altre invece magari nuove. C'è comunque il forte senso di partecipare al Pride, almeno secondo insomma, quanto ne pensiamo da queste parti, però insomma c'è bisogno anche di rifletterne, e allora ne andiamo a riflettere tra pochissimo con il nostro primo ospite. Ve l'ho già detta la mia mail, ma io ve la ripeto, mordiglia@radiopopolare.it. Pride di Milano è alle porte, sicuramente con uno stato d'animo diverso magari da quello di qualche giorno fa, visto quello che ci racconta la cronaca di questi ultimi giorni. Allora andiamo a parlare di che cosa succede in questo fine settimana, in particolare degli aspetti culturali e di alcune cose che sono state preparate da uno dei luoghi, dei presidi direi, della città di Milano, presidi culturali, uno dei luoghi in cui si riflette sempre da tanto tempo, da 10 anni, di questi temi. Un luogo che amiamo molto qui da queste parti è la Libreria Antigone di Milano, e allora noi abbiamo in collegamento con noi Mauro Muscio, che è il fondatore di Antigone. Ciao Mauro, benvenuto a Sui Generis.
Ciao, grazie mille.
Ciao. Allora, sentiamo un po' di rumore di sottofondo, ma perché insomma sei dentro alla libreria, ci sarà sicuramente un gran passaggio, quindi la prima cosa che ti chiedo di raccontarci un po' che cosa state preparando per questo Pride, che cosa farà la Libreria Antigone.
Allora, Antigone ormai da qualche anno partecipa al Milano Pride, partecipiamo diciamo provando ad attraversare una serie di contraddizioni che il Milano Pride, come i Pride delle grandi città europee ormai, propongono. Quindi non amiamo particolarmente la presenza degli sponsor, per esempio, e apriamo un po' di criticità o discussioni anche sul significato di un Pride come quello di Milano, ma comunque ci stiamo e ci siamo perché attraversiamo i luoghi dove le comunità LGBT, queer, ci sono, e quindi ci dobbiamo essere, e come ogni anno proviamo ad esserci dando dei contributi tendenzialmente legati o alle presentazioni di libri o comunque ad alcuni dibattiti culturali e politici, per inserire, proporre temi, tematiche, nomi di autori e autrici, per dare così appunto un contributo in più a quello che il Milano Pride poi concretizza. In particolar modo lo facciamo nelle giornate che precedono il corteo del Pride, che sono le giornate di questa settimana qua. Abbiamo cominciato ieri, proseguiremo oggi e domani all'interno della Pride Square di Piazzale Lavater. Le Pride Square sono queste piazze che Milano Pride e altre realtà, associazioni LGBT e non solo in realtà, di Milano organizzano per proporre una serie di eventi, incontri culturali, politici, ma anche legati alla socialità in avvicinamento del Pride. E quindi appunto all'interno degli eventi della Pride Square di Piazzale Lavater abbiamo proposto da mercoledì fino ad oggi una serie di incontri ed eventi legati ad alcuni titoli a noi particolarmente per noi particolarmente interessanti, che sono il libro che abbiamo presentato mercoledì, i dieci anni di Non facciamo non lesbo dramma, con Frad, una fumettista, comica, tatuatrice romana. Abbiamo poi fatto un incontro con Romina Cecconi e la pubblicazione di un suo libro storico, in realtà che era fuori catalogo da molto tempo e che le plurali editrici ci hanno riproposto quest'anno, che è Io la Romanina, per poi concludere nella giornata di venerdì con una serie di incontri e presentazioni legati alle famiglie trans inclusive, con la presentazione del libro Amare, Sostenere e Affermare, con la presentazione di un libro appena uscito, La psicologia e politica, la scienza psicologica tra potere, cura e giustizia sociale, con l'autrice Eleonora Marocchini e l'autore Federico Di Bennardo, e un altro libro per noi molto importante, perché per chi si occupa anche di teorie queer, un manifesto, un volume politicamente intenso, che è Neuroqueer, autismo e futuri post-normali, di Nick Walker. Oltre a questi libri, che sono gli eventi che ha organizzato proprio la libreria, poi abbiamo collaborato con Milano Pride nella presentazione e nella costruzione di altri incontri culturali, con libri di poesie, libri per bambine e bambini e altro ancora, il tutto ovviamente con un nostro gazebo presso la Piazzale Lavater, con bibliografie, gadget, riviste e altro per chi si è avvicinato in questi giorni alla piazza.
E allora domani sicuramente vi verremo a trovare al vostro gazebo, vi troveremo in giro al Pride, sicuramente milanopride.it, lì c'è tutto il programma anche degli eventi appunto che ci sono lateralmente. In quanto libraio, cosa te ne hai perso della proposta culturale del Pride di quest'anno? C'è qualcosa che manca, ad esempio, qualcosa che avresti aggiunto?
Io penso che purtroppo l'abbiamo visto anche negli anni passati, la grande mancanza culturale, che poi è una faccia di questa mancanza più politica, è una relazione che è sempre più difficile, in parte con alcuni soggetti, con altri un po' meno, tra le realtà dal basso e Milano Pride, quindi la mancanza di collettivi queer, transfemministi, la mancanza di alcuni militanti queer forse, che avrebbero secondo me arricchito le piazze sicuramente, ma proprio il dibattito che il Pride deve fare e in parte sta facendo sul proprio significato oggi, sulla relazione anche con la crisi climatica, perché poi sembra che ce lo diciamo scherzando, che fa troppo caldo per andare al Pride, ma fa davvero molto caldo e questo caldo ha un significato e non è semplicemente un'anomalia. E secondo me coinvolgendo più realtà dal basso avremmo avuto punti di vista politici differenti e anche qualità differenti da intrecciare poi, aprendo anche dibattiti che sappiamo essere non facilissimi, alcuni di questi anche molto vecchi, diciamo vecchi tra virgolette nelle genealogie di quello che è la storia dei Pride, quindi la relazione con le istituzioni, la presenza del patrocinio di un comune o di un ente istituzionale, gli sponsor, eccetera, eccetera, insomma.
Eh sì, beh, non hai detto una cosa piccola, hai detto una cosa molto importante. Chissà che magari nelle prossime edizioni non si riesca a lavorare allora anche proprio con queste realtà anche più militanti, che però fanno anche poi anche loro la storia, insomma.
Esatto, sì, ma poi penso a Milano, hanno, per fortuna hanno chiamato il corteo, adesso non ricordo la data, credo l'8 luglio, per il corteo della Marciona.
Eh sì.
Che raccoglie le realtà più antagoniste, queer, di Milano e non solo. È molto evidente la differenza tra il Milano Pride e la Marciona sotto il punto di vista dei linguaggi, dei contenuti, eccetera, eccetera. Io non amo per forza l'unità a tutti i costi, però penso che in un periodo come questo almeno alcuni ponti di dialoghi politici possono farci bene, o comunque possono aiutare nella costruzione di, insomma, difese, mutuo aiuto, reti tra le comunità, con le differenze che queste comunità per fortuna hanno, mi viene da dire poi.
Sì, sì, certo, le reti adesso presentano una serie di buchi più o meno spiegabili. Senti, ancora una domanda ti voglio fare, poi ti lascio andare. 10 anni di Libreria Antigone quest'anno, mica male.
Sì,
com'è il bilancio?
Il bilancio è positivo perché, un po' come abbiamo detto anche alla festa che abbiamo fatto qua in libreria il 12 giugno, è positivo perché li stiamo festeggiando, il che significa che ci siamo ancora, che per una libreria indipendente in generale non è facile, una libreria LGBT poi di questi periodi non particolarmente favorevoli a livello culturale non è facile, tantomeno. Quindi comunque intanto sono positivi perché li stiamo festeggiando questi 10 anni. Sono stati 10 anni molto intensi, perché quello che poi ci portiamo a casa ad oggi come prime valutazioni è intanto un grosso cambiamento della città in cui noi lavoriamo, le sue dinamiche, i suoi rapporti interni, i rapporti con le realtà queer, le transfemministe, molte persone che attraversavano la nostra libreria con estrazione culturale, economica differente, che hanno lasciato la città per andare in altre città meno care, più, tra virgolette, affrontabili sotto punto di vista della spesa economica. Quindi questo l'abbiamo visto, e questo comporta anche dei cambiamenti poi per la cultura, per chi la fa vivere, per chi l'anima, per chi propone, per chi pensa, e questo è un bilancio molto grande che poi al suo interno ha degli elementi singoli che si intrecciano, ma anche delle sue specificità che andrebbero affrontate, ma qua ovviamente servirebbe un discorso un po' più lungo. Abbiamo visto sempre in questi 10 anni un incremento, diciamo, degli episodi a noi rivolti di stampo prettamente omofobo, queerofobo potremmo dire, nulla di grave mai. Nulla di fisico ovviamente, solo insulti o qualche problema in negozio, che ci fanno un po' pensare, ci fanno un po' riflettere. Tra le altre, alcuni di questi insulti e slogan che richiamano il ventennio o altro li abbiamo vissuti anche alla Pride Square in Lavater in questi giorni, con ragazzi che passavano e ci dedicavano dei loro slogan. Quindi questo l'abbiamo visto negli ultimi anni. C'è una legittimità maggiore per alcuni soggetti di esprimersi e di esprimersi con dei toni che escono ovviamente da quello che è il dibattito dialettico, eccetera, che vanno su tutt'altro fronte, no? E questo l'abbiamo visto, però poi c'è anche un bel lato positivo di questi 10 anni,
certo.
Aver visto una comunità intorno a noi forte, resistente, che ha voglia di pensare, di leggere, di confrontarsi, di presentare i libri, di dibattere, insomma, questo fa parte del bilancio ed è giusto dirlo, ecco, perché non fa tanto onore a noi, fa onore più a chi in questa città ancora c'è e ancora vuole fare cose.
Certo, e uno di questi sei tu, Mauro Muscio, che è appunto il fondatore e il titolare della libreria Antigone. Ci vediamo allora al Pride, ci incrociamo.
Ci incrociamo, noi saremo all'Arco della Pace, direttamente andiamo là, abbiamo il gazebo abbastanza visibile, quindi se volete passare a trovarci siamo là.
Libreriaantigone.com invece è il luogo online, grazie mille Mauro per essere stato con
grazie.
Noi.
Grazie, ciao. Grazie davvero, un abbraccio, ciao.
E noi ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga con Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, A-M, 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 A-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this
no
way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient me, I'm on the right track, baby, I was born. Be brave.
Andiamo adesso a parlare di fumetti e di illustrazione, lo facciamo a partire dal Festival Internazionale di Annecy, che è in chiusura, finisce domani. E allora noi abbiamo in collegamento con noi Eric Rittatore, che torna a trovarci. Eric è presidente di Cartoon APS, bibliotecario anche, torna a trovarci. Ciao Eric.
Grazie a te Elena, grazie a tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere stare con voi.
Grazie a te di essere qui con noi. La prima cosa che ti chiedo magari è di raccontarci che cos'è appunto il Festival Internazionale di Animazione di Annecy, a cui tu appunto hai partecipato. Che cos'è?
Dunque, il Festival di Annecy è un festival storico tra i due più importanti attualmente in Europa e anche nel mondo, che l'altro è quello di Zagabria, che ha mantenuto una dimensione più, diciamo, artistico, autoriale e accademica, mentre Annecy dagli anni 60, in cui era praticamente il primo grande festival dedicato a tutta l'animazione, è cresciuto nel tempo, si è istituzionalizzato, la Francia poi a sua volta ha creduto moltissimo nell'animazione, ha creato sempre più mezzi anche di finanziamento, il festival si è sinergizzato con i grandi broadcaster e con tutti gli ambiti di produttivi e adesso diciamo che è la realtà più grande che dà più visibilità anche a livello di concorso che c'è in Europa, sicuramente anche tra i primissimi nel mondo.
Mm-hmm. Eh sì, è un festival importante che finisce domani appunto, adesso con te chiacchierà un po' di come è andata questa edizione. La prima cosa che ti chiederei, che ha molto a che fare naturalmente con le nostre, con i nostri temi, mi raccontavi che lunedì c'è stato un summit su donne nell'animazione. Allora, com'è andato? Cosa si è detto?
Tutto era la decima edizione di questo summit delle donne nell'animazione, appunto organizzato dalla più grande associazione che raduna le professioniste dell'animazione, che è Women in Animation, un'associazione americana soprattutto di grandi produttrici del settore, e che proprio per il legame che aveva col festival ha deciso di creare questa occasione di incontro tra professioniste, autrici, produttrici e anche ovviamente studenti, visto che ad Annecy c'è anche il mercato dove i giovani aspiranti vanno a proporsi, anche con gli studenti, con i giovanissimi del settore, per creare un'occasione di dialogo e di incontro per capire anche a che punto siamo a livello di diritti e di salario, anche che è sempre un discorso spinoso. Questa edizione è stata interessante perché un po' come nell'idea che aveva avuto Elena Goatelli nel film Femmine di cui avete parlato recentemente, sono state messe a confronto alcune tra virgolette leggende del settore, sia a livello di registe che di produzione, per parlare con quelle che adesso sono le nuove leve ma già affermate, perché ricordiamolo che attualmente almeno a livello di animazione indipendente, quindi non mainstream, le donne sono la maggioranza delle autrici, anche probabilmente quelle più premiate. Comunque in questo caso c'erano personalità come Joanna Quinn, tra l'altro, che è la regina dell'animazione indipendente britannica, è anche una donna molto impegnata nel sociale, ha fatto una campagna di recente a favore di Gaza, della sua collega Hanin Koraz, che praticamente fa laboratori di animazione per bambini sotto le bombe, letteralmente. E Joanna Quinn l'ha aiutata realizzando dei corti insieme ad altri suoi colleghi per cercare finanziamenti. Joanna Quinn, tra l'altro, con il suo alter ego animato Beryl, ha parlato anche della donna, lei è una donna insomma degli anni 70, di come appunto la donna si è dovuta adattare ai tempi in continua evoluzione, ma sempre pretendendo di avere una vita piena e ricca. Quindi sono film che consiglio molto, anche per il discorso del body shaming, perché lei non nasconde nessuna imperfezione proprio per esaltare la pienezza dell'essere se stessi. L'altra era Florence Mihail, che è una grande animatrice indipendente francese, che ha parlato spesso del discorso dell'esilio, dell'essere sradicati in terra straniera, e poi c'era Imogen Sutton, che è la vedova del grande regista e animatore Richard Williams, a cui dobbiamo anche l'animazione di Roger Rabbit. Praticamente tutte loro hanno rilevato come i tempi siano cambiati rispetto a quando loro si sono affacciate nel settore, e quando addirittura si doveva uscire per le donne dall'idea di fare film per famiglie legati alla cura, all'affettuosità, e di come loro stesse hanno introdotto nel mondo dell'animazione l'idea dell'autoanalisi, dell'ironia, del parlare di se stessi, di temi impermeati, che è diventato poi trasversale e ha aperto le porte anche all'animazione maschile. Tutte loro hanno sottolineato come si siano fatti passi avanti, ma sempre dividendo, come dire, i settori a seconda del contesto. L'Italia in questo senso è un fanalino di coda, purtroppo, perché non abbiamo neanche una figura vera riconosciuta professionalmente, in cui però continuano dietro le quinte gli stessi problemi anche di molestie, di iniquità salariale e di dover combattere per avere ciò che è giusto. Perché a fronte del fatto che moltissimi grandi studi sono attualmente produttrici o esecutivi donne, rimane che le decisioni importanti le prendono sempre i maschi, e quindi anche le decisioni editoriali. Quindi diciamo che è stato un confronto dolce amaro, in cui, come al solito, un po' si è detto: a seconda di dove volete lavorare dovete guardarvi le spalle, però continuando ad avere fiducia nel futuro. Una cosa però che mi piace sottolineare è che un festival come Ann City dà una visione più, come dire, ottimista del futuro, vedendo il grandissimo pubblico legato alle comunità LGBTQ+, che sono, grazie proprio all'animazione, alle serie TV come Steven Universe, che sono state create e sviluppate proprio da persone di quelle comunità, sono riuscite a creare un immaginario, ma soprattutto un tale successo a livello commerciale, da aver regalato un immaginario proprio a queste comunità, e che è diventato però anche generalista. Quindi quando si è qua, a parte vedere affollate le produzioni attuali di questo genere, si vede una comunione tra persone di queste comunità e persone ufficialmente etero, anche se poi ormai è un discorso un po' assurdo, perché c'è proprio, si respira la fluidità ed è una cosa anche molto bella. Ma si vede come l'animazione è servita proprio da apripista per creare un terreno comune. E questo, secondo me, si riflette benissimo anche sul discorso della donna, perché l'animazione, secondo me, sarebbe il linguaggio ideale per fare una storia del contributo femminile in tutti i campi, proprio perché ne è parte integrante e perché è stato un elemento di espressione fondamentale.
Certo, e invitiamo allora anche andare a recuperare l'altra puntata che abbiamo fatto insieme io e te, l'altro servizio, che proprio cercava un po' di tracciare questa storia anche della partecipazione e del protagonismo delle donne nel cinema di animazione. La trovate sul sito radiopopolare.it nella pagina di Sui Generis. Eric, qualche film che hai visto al festival che ci fa pensare alla nostra trasmissione? C'è qualcosa che ci puoi raccontare?
Sì, me ne sono appuntato proprio un paio. Il primo, tra l'altro, è diretto proprio da una donna, Louise Bagnale, che è stata anche candidata agli Oscar con un bellissimo cortometraggio che vi consiglio, che era Late Afternoon, in cui parlava della discesa in maniera molto poetica nell'oblio di una donna affetta da demenza, molto delicato, e che credo si trovi anche su YouTube forse. Lei ha praticamente tratto dal libro illustrato di Jessica Love, che è un'autrice che fa libri molto LGBTQ+ friendly, diciamo così, che si chiamava Julian is a Mermaid, Julian è una sirena, in cui parla di un bambino lo conosci?
Sì.
E praticamente è la trasposizione animata di questo bambino di origini caraibiche che va dalla nonna a Brooklyn, quindi si ritrova anche in una comunità multietnica molto colorata, ed è attirato tantissimo dai vestiti colorati, proprio dall'immagine stessa di una sirena a cui vorrebbe assomigliare, ed essendoci una sfilata a tema proprio a Brooklyn, vorrebbe e farne parte, insomma. E quindi, facendo così, purtroppo sperimenta anche l'ottusità media del mondo, che non accetta queste cose. Adesso non mi addentro nella trama, ma questo secondo me sarebbe un film che andrebbe benissimo da usare a scuola, ma non per parlare della successiva evoluzione in senso di orientamento sessuale, che quello veramente non c'entra niente in questo caso, ma proprio del fatto di parlare ai maschi bambini di quante cose vengano negate in nome di stereotipi ottusi, proprio pretesi dalla società come normali. Perché qua si parla di un bambino che ha un senso della fantasia, del colore, e una gioia anche nell'indossare certi vestiti, che non si vede perché debba essere osteggiato, anzi lui inizia a diventare aggressivo e patriarcale, mi viene da dire, nel momento in cui gli impongono un taglio e una maglietta di più, diciamo, coincidente col suo presunto genere. A quel punto veramente, secondo me in maniera molto delicata, ti mostra come quello che davvero viene violato a livello di diritti dei bambini è il loro diritto ad essere se stessi, in questo caso, nello sperimentare anche determinati linguaggi estetici che non fanno assolutamente niente di male. Questo quindi Julian di Luis Buñuel, secondo me è un film veramente da riscoprire, se ce lo lasciano fare, vista la situazione attuale nel nostro paese. Però secondo me è un film che va benissimo per insegnare qualcosa soprattutto ai maschietti.
Mm-hmm, certo.
Poi c'è la Carmen di Sébastien Laudebach, che è l'autore già di un bellissimo film, La ragazza senza mani, che era tratto da una fiaba dei fratelli Grimm, che è un regista veramente, cioè, che definire anche femminista è riduttivo, nel senso che è veramente portato a lavorare con le donne, lavora molto bene con sua moglie, con cui ha fatto Chiara Malta, con cui ha fatto un bellissimo film che era Linda il pollo. In questo caso riprende la storia di Mallarmé, che è messa in musica da Bizet, in cui definendolo senza mezzo termine un femminicidio, cosa che non scontata, visto che la Carmen è anche stata usata, Carmen proprio il personaggio viene anche interpretato come la donna che non sa stare al suo posto e che, diciamo, provoca gli uomini, in fondo merita la morte, ma soprattutto va oltre quel fatalismo che nella lirica, come la tragedia greca, vuole che certe tragedie siano naturali, sia il fatto che lo fa. Invece, in questo senso, l'autore non si oppone a quello che è la trama che va verso un certo punto, ma ne fa scaturire qualcosa di nuovo, che porta ad un'evoluzione positiva, perché si crea una sorta di nuovo inizio per tutti, tra uomini e donne, addirittura la nascita di quello che potremmo chiamare una sorta di prototipo di casa famiglia o di casa comune, dove si impara a rispettarsi a vicenda. Questo è un film che spero che esca in Italia, perché a parte che ha musiche molto belle, ma ha veramente tante cose secondo me da insegnare.
Allora, siamo in collegamento con Eric Rittatore dal Festival d'Animazione di Annecy. Abbiamo ancora pochi minuti, Eric, però qualcosa volevamo dire anche su Michel Ocelot.
Sì, Michel Ocelot è uno dei grandissimi autori di animazione francese, è una figura tra l'altro molto particolare. Ha fatto un'infanzia in Guinea con Conakry, poi ha praticamente fatto svoltare lui l'animazione francese grazie a Kirikou, quel bambino che sconfigge la strega semplicemente chiedendole come mai soffre, quindi già quella era una rivoluzione. Quest'anno si sono fatti, e si fece ad Annecy, hanno celebrato il ventennale del suo film Azure Asmar, che è un film che parla di due fratelli di nutrice, diciamo, perché sono fratelli di latte, che vanno alla ricerca della fata dei jean da liberare, che però tramite questa ricerca in pratica celebrano la loro unione di culture. Uno è un ragazzo occidentale, l'altro viene dal Medio Oriente, ma di fatto sono due facce della stessa medaglia. A me interessava parlarne perché uno dei personaggi secondo me più forti che la cinematografia di animazione ha creato negli ultimi 30 anni è stato proprio il personaggio che non è centrale ma ruba la scena di Khamsou Saba, che è una principessina chiusa in un castello che avrà sì e no 9 anni, che in realtà è un mostro di cultura, di arguzia e di simpatia anche, ma soprattutto fa qualcosa che raramente viene concesso a un personaggio femminile. Dimostra anche realismo politico. Quando la sua famiglia è stata sterminata dai nemici politici, lei vive rinchiusa nel castello, nel frattempo la madre la prepara a governare, viene considerata il futuro di tutto il popolo, ma le viene chiesto dal protagonista: ma cosa farai quando si accorgeranno che sei un pericolo? Sarà troppo tardi, li farò assassinare io. ma lo dice senza spirito di vendetta o crudeltà, è proprio realismo politico, nel senso si vede un personaggio così, tra l'altro di età così piccola, con una cultura, una simpatia, che però capisce anche che al mondo bisogna prendere delle decisioni drastiche. Quindi secondo me Ocelot, che poi veramente usa la favola in una maniera splendida perché riesce con pochi tocchi, senza snaturarla, ad attualizzarla ai tempi moderni. In questo caso crea un personaggio che davvero è un po' una rivoluzione nell'ambito, specie dei personaggi bambini. Quindi comunque Azzurra Smara io lo consiglio tantissimo, e secondo me, visto che anche Anna Antoniazzi, la professoressa che ha scritto un bellissimo libro sugli stereotipi di genere, l'aveva usata in una sua, in un suo appendice di progetto, proprio chiamando Lo sguardo di Samsul Sabah, le bambine nella letteratura. Quindi secondo me tutto un po' si tiene in questi casi.
Certo, che tra l'altro si può vedere anche online facilmente.
Esatto, su YouTube.
Su YouTube, certo. Si può vedere. Grazie mille, grazie. Allora io rimarrei sempre delle ore a chiacchierare con Eric Ritatore, ma ti lasciamo andare alle ultime proiezioni del Festival d'Animazione di Annecy. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille, se potete fate un salto ad Annecy che merita, magari quando fa meno caldo.
Grazie, ciao Eric.
Ciao, a presto. Ciao, ciao.
Ci ascoltiamo Gianna Nannini con la canzone Volo, in cui cita anche Pippi Calzelunghe.
Ho aperto quello specchio e c'ero dentro io. Femmina perfetta, assomigliante a Dio. Potente creazione, preziosa superstar. Acrobata del vizio, trullalle, rolle, rolle. Mi hanno detto che non va. Mi hanno detto non si fa. Mi hanno detto smettila. Con la tua anarchica personalità
Solo
Sui Generis Radio Popolare, e adesso andiamo a Roma perché è alle porte la nuova, la 13ª edizione di un festival del fumetto e dell'illustrazione che parte proprio dalle artiste, dalle illustratrici, dalle fumettiste per ragionare di fumetti e di questioni di genere. È organizzato dalla libreria femminista Tuba e sono con noi appunto due socie storiche della libreria Tuba. Sara Dinella, benvenuta.
Grazie.
Grazie a te e Ginevra Cassetta.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, cominciamo a raccontare questo festival, che è un festival insomma che ha tante edizioni alle sue spalle. Voi siete appunto socio della libreria Tuba. Magari io comincerei da qui, cioè non dando mai niente per scontato, è un luogo, insomma, un luogo culto di Roma, del Pigneto. Che cos'è la libreria Tuba? Se riuscite a farcela visitare così attraverso la radio.
Allora, Tuba è una libreria femminista, è uno spazio che è nato ormai quasi 19 anni fa per dare voce alle scrittrici e in generale, diciamo, è un luogo pensato da donne lesbiche per noi, quindi è un luogo dove c'è uno spazio di socialità, un bar, c'è una libreria, come detto, facciamo moltissime presentazioni durante tutto l'anno e organizziamo due festival, Inquiete Festival di Scrittrici e Bande Femme, Festival Femminista di Illustrazione e Fumetto, e è un bazar erotico, quindi ci sono giocattoli e un modo anche per parlare all'interno di uno spazio pubblico di sessualità dissidenti e corpi in modo gioioso e senza vergogne, senza, cioè, poterlo mettere al centro del discorso.
Mm-hmm. Cioè, uno di quei luoghi che se si va a Roma bisogna assolutamente andare a visitare. Come si inserisce la libreria? E poi vediamo anche il festival all'interno del quartiere che abbiamo detto appunto è il Pigneto.
Allora, la libreria, diciamo, nasce al Pigneto, sull'isola pedonale. Nel 2015 ci siamo spostate un po' e allargare, ma sempre sull'isola, per allargarci, scusami, sempre sull'isola pedonale. E diciamo che il nostro stare all'interno del quartiere è cambiato insieme al quartiere in qualche modo. In questo momento è uno stare un po' in lotta perché il quartiere Pigneto è al centro di un processo molto violento di gentrificazione. E ci sono lavori per la stazione, insomma ci sono molte cose, ma devo dire che ciclicamente il quartiere si è trasformato nel corso di questi anni. La nostra scommessa è quella di stare all'interno, cioè sull'isola pedonale, come su una piazza, quindi di portare i discorsi che per noi sono centrali nello spazio pubblico, no? E permettere magari a persone che non sarebbero state messe in contatto con una serie di tematiche attraverso la loro vita quotidiana, invece si trovano a passare di là e magari si imbattono in dei discorsi che possono aprire finestre possibili e scoprono che le persone queer, le persone femministe e transfemministe sono simpatiche, gioiose, cose così. Oppure anche no per niente, esatto. Che non tutti gli spazi e in non tutti gli spazi ci si può comportare allo stesso modo, che alcune cose non sono assolutamente ok e gradite, accettate, eccetera. Quindi è proprio uno spazio in cui si interagisce e si parla anche delle modalità di interazioni.
Mm-hmm. Allora, arriviamo a Bande Femme, che appunto è uno di quei luoghi, nel senso sono luoghi del tempo, oltre che dello spazio, uno di quei momenti in cui appunto ci si incontra, si riflette, ci si diverte anche. Bande Femme, che appunto vorrebbe dire banda di donne, ma che
ha un richiamo in bande dessinée, che è appunto il termine francese proprio per illustrare appunto le strisce illustrate, che brutto modo di parlare, però insomma per indicare ecco, le strisce illustrate dei fumetti. Com'è nata Bande Femme? E poi vi volevo chiedere anche un po' quali sono le ispirazioni da cui ha tratto origine.
Allora, Bande Femme nasce appunto come dicevi tu prima, un gioco di parole tra banda, gang di donne e appunto la bande dessinée indicando le strisce a fumetti, un termine francese che indica le strisce a fumetti appunto. Nasce ormai 13 anni fa su idea di Sara Dinella, che è a fianco a me, e Viola Lo Moro, e appunto la libreria Tuba, proprio su la scia di voler dare spazio a una serie di soggettività, tra cui le donne, le persone lesbiche, queer e trans, che nell'editoria ne avevano all'epoca molto poco in termini di pubblicazioni, anche se invece in termini di editing, storytelling e quant'altro sì, erano molto presenti. Quindi appunto Tuba organizza per la prima volta Bande Femme, come raccontava Sara, nello stesso modo in cui la libreria sta nel quartiere, quindi come uno spazio, un festival attraversabile, assolutamente gratuito, in tanti spazi diversi del quartiere Pigneto, non solo insomma sulla pedonale di fronte e a fianco alla libreria Tuba, coinvolgendo la biblioteca comunale Goffredo Mameli, coinvolgendo tantissimi spazi e creando poi, alimentando e creando una rete di spazi culturali del quartiere che ad oggi ancora, di cui ancora ad oggi vediamo i frutti durante la notte a colori, di cui poi vi racconteremo. Quindi Bande Femme nasce come una scommessa e un desiderio, e appunto arriviamo quest'anno alla 13ª edizione e siamo molto molto felici di continuare ad animare le strade del quartiere e a riempirle di sì, colore, linee, illustrazioni, ma anche di discussioni importanti che ci riguardano tutte e tutti, discussioni politiche sui nostri corpi e sulle nostre vite, sulle nostre esistenze e anche, perché no, sui nostri quartieri e soprattutto su ciò che ci circonda in questo momento storico a livello globale in relazione a occupazioni coloniali e sfruttamento di vario tipo.
Sulle ispirazioni leggevo che alla fine del 2013 in Francia era nato il collettivo, quello che poi è diventato il collettivo Bédé Égalité, che è stato appunto uno tra i primi a lottare contro il sessismo nel mondo del fumetto, quindi anche questa sicuramente è una delle coordinate anche di Bande Femme e che si ritrovano e che si troveranno sicuramente anche in questa 13ª edizione. Allora andiamo a raccontare un po' dove si trova intanto qual è il sito di riferimento dove si trova tutto il programma e poi magari se ci volete così anticipare qualcosa di quello che sta per succedere.
Allora, il sito è www.bandefemme.it e abbiamo anche un canale Instagram che è bandefemme_, dove si può trovare insomma un po' tutto. E come abbiamo detto, il festival inizia il 30 giugno con la notte a colori, quindi queste 15 mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Sul sito c'è il programma scaricabile, c'è anche una mappa con i singoli luoghi che accolgono le mostre, per lo più sono accessibili, anche se alcuni luoghi sono studi di artiste e artiste e in quei casi purtroppo non sempre possiamo garantire l'accessibilità, però è un'occasione anche per scoprire luoghi di creatività che di solito non sono aperti al pubblico. E poi il primo e il 2 sono le giornate di Italè, che diciamo fa parte, non di Italè ma di Blossoms, che è la parte del festival dedicata alle persone giovani e in particolare le fumettiste e fumettiste che hanno meno di 35 anni, quindi il primo ci sarà appunto il laboratorio Talee che si svolge in biblioteca e che è un laboratorio destinato a giovani artiste in erba che possono insieme a invece delle artiste sempre giovani ma già affermate che sono Wally Payne, Eliana Albertini, Martina Sarizu e Federico Pace, intanto lavorare insieme a una tavola a fumetti e poi parlare anche di come ci si avvicina al mondo editoriale. E poi il 3 e il 4 saremo sempre in via Pesaro e ci saranno quindi gli incontri del festival vero e proprio. Le fumettiste che partecipano sono tante, siamo molto felici quest'anno, ve ne dico qualcuna così: ci sarà Laura Perez, ci saranno Melze Sketzer che ha fatto un esordio importante con Anatomia di me, pubblicato da Eris Edizioni, dialogherà insieme a Rina Zost. E poi ci sarà anche Elsa Klee che ci farà un racconto, diciamo, della sua storia soggettiva delle fanzine femministe queer. E che faccio? Continuo? Mi fermo?
fermati, così vado avanti io. Tu invece
più vicino al telefono, però più vicino.
Sulla giornata di sabato 4 luglio continueremo appunto ospitando per la, credo almeno quarta volta, Rita Petruzzoli, una fumettista e amica di Tuba che è uscita quest'anno con Bao Publishing con la sua graphic Medea e in dialogo con Carola Susani, una appunto anche lei amica di Tuba, soprattutto scrittrice e esperta di miti. Ospiteremo poi Gorrokh Nafisi, che è un'artista iraniana che doveva essere con noi per l'edizione dello scorso anno e purtroppo era bloccata a Teheran per i bombardamenti all'epoca appena iniziati di Israele sull'Iran. E quest'anno, speriamo bene, se tutto va bene, dovrebbe riuscire a essere finalmente con noi. Proseguiremo poi sabato appunto ospitando Igia Bascego e Chiara Bastanotti che sono uscite con Figli della Foresta per Becco Giallo e continueremo la serata ospitando un'altra artista internazionale che è Nina Antico, una fumettista francese che è uscita per Coconino con Un'ossessione. E chiuderemo in due momenti l'ultima serata di Bande Fam con la presentazione della riedizione dopo i 10 anni di Non facciamone un lesbodramma con Frad, stand-up comedian e fumettista, uscito appunto ripubblicato da Asterisco Edizioni. E chiuderemo appunto con Holly Hauser e una performance con un'introduzione di Carlotta Vacchelli.
Sì?
Dimmi tutto.
No, volevo solo aggiungere che non ci sarà fisicamente, purtroppo, naturalmente, Safa Oda, che è una fumettista di Gaza, di cui abbiamo parlato molto diffusamente qui a Sui Generis, però ci sarà la sua mostra, la mostra di Safa Oda con Pat Carr, apre proprio nell'ambito di Bande Fam, dal 30 giugno al 10 settembre a Barbagianni, sempre quindi via del Pigneto, quindi a Roma si può vedere fino al 10 settembre, l'ho aggiunto perché è una cosa che ci fa piacere segnalare.
Scusami se ti ho interrotto, grazie. Non ci sarà lei per ovvi motivi, però proietteremo dei video in cui comunque si rivolge al pubblico di Bande Fam. E ci sarà invece Pat Carra che ha curato il suo libro Safa e la tenda, uscito per Fandango e con cui espone appunto da Barbagianni.
Certo, benissimo, grazie mille. Allora ricordiamo ancora una volta il festival di cui abbiamo parlato oggi a Sui Generis, si intitola Bande Femme, trovate tutte le informazioni sul sito, si svolge a Roma nel quartiere Pigneto, sono state con noi per raccontarcelo Sara Dinella, ciao Sara, grazie.
Ciao, grazie, vi aspettiamo.
E Ginevra Cassetta, grazie.
Grazie a te, ciao a tutte e tutti.
Trovavo in aeroporto, in una mano la valigia e nell'altra il passaporto.
Wow.
I miei debiti sul collo salutavano da lontano. C'era anche Pepe Mujica che mi diceva vacci piano. Sono in ritardo sui tempi, voglio una famiglia, la villa, due Grammy. Avanza la cieca, le gambe pesanti, non so cosa voglio ma voglio arrivarci.
Siamo troppi, troppo creativi. Alcuni tristi, molti fessi, pochi cattivi. Abbiamo tutti il chiodo fisso dei giubbottini. Genitori un po' distratti, telefoni. Da vent'anni chiusi al cesso con topolini. Che rincorrono le mini con mini pi.
Ignoriamo le parole dei più piccini. Ma cosa vuoi che ne capiscano? Sono bambini.
A me nella vita per essere contenta mi basta un amore ed un buon conto in banca. Ma se resto povera allora pazienza, mi basta una macchina a media potenza.
Dai, mi serve il pezzo, intendo quello per il cofano.
Oh, vieni su sopra.
Non ho mia madre.
Ti lascio il caffè nella moca.
Ma c'ho ancora da fare. Non dimmi bene l'estate. Col pere che fare. Se tu mami farsi peli con il pera patate. E continuo a sorridere sotto i baffi. Perché mi sogno a vivere e ridere degli sbatti. Yeah.
Te lo pregunto cantando dal fondo del tuo corazon. Dico che cosa ti rende felice, mio amore.
A me nella vita per essere contenta mi basta un amore ed un buon conto in mare.
Abbiamo finito per questa puntata di Sui Generis, che torna venerdì prossimo con la prossima e ultima puntata di stagione. Un saluto da Elena Mordiglia, buon proseguimento. Ciao.